passando era posto.
Nello studio del Dominus mi sembra di capire è come se ci sia una cerniera che consente al giovane avvocato di aprire una porta che dovrà attraversare per l'ingresso nella professione al più alto livello. Su questo punto, o anche su altri, credo che ci potrà dire qualcosa ancora il dottor Massimo Argirò, il quale è un po' più giovane. Vediamo le cose dall'angolo visuale di un professionista che è un po' più giovane, perché ha vinto, è ancora praticante avvocato, e ci parlerà dell'accesso alla professione forense.
Buongiorno a tutti i presenti, io colgo subito l'occasione per ringraziare l'ingegnere Guglielmetti dell'occasione che ha consentito, insomma, ai giovani neolaureati di avere qualche chiarimento in più in ordine alle scelte professionali che a breve aspettano loro, e soprattutto vorrei ringraziare gli esponenti dei consigli degli ordini professionali, nonché soprattutto gli autorevoli esponenti del mondo universitario, dell'università. Perché forse dopo tanto tempo l'università, anche lei, ha saputo raccogliere quel messaggio di Genuzio Bentini, che negli anni 30, preoccupato proprio della sorte, giovani praticanti, affermava testualmente: l'università ti ha lasciato sulla porta del tribunale come l'alta marea lascia il naufrago in riva all'isola sconosciuta. È emblematica questa espressione. Bene, invece oggi il convegno, in realtà odierno, testimonia probabilmente il contrario, cioè la volontà di venire incontro alle esigenze dei giovani che, come me, si sono laureati in realtà da poco tempo. Forse il mio intervento è una testimonianza un po' più particolare, perché io ho avuto modo di svolgere la pratica presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e, cogliendo in realtà lo spirito ultimo del convegno, che è un po' quello di ampliare il più possibile gli orizzonti informativi sugli sbocchi professionali, posto quindi universitari, forse segnalare anche all'attenzione dei neolaureati quest'altra scelta, quest'altra esperienza può essere un fattore positivo. Un intervento in maniera particolare sulla pratica forense è chiaramente dettato dal fatto, dalla circostanza oramai nota, che la professione forense sembra essere un po', lo sbocco naturale dalla laurea, dall'università, per chi si laurea in giurisprudenza, però con un avvertimento che lo stesso non necessariamente debba tradursi in un automatismo della scelta stessa. Perché in realtà ce ne si rende conto subito dal momento in cui si inizia la pratica, l'attività forense richiede il rispetto di una serie di valori e di principi. Chiaramente non li richiamo tutti, sono tantissimi. L'ordinamento della professione d'avvocato parla di una pratica, di un biennio di pratica che sia svolto lodevolmente e proficuamente. Poi c'è il regolamento proprio relativo alla pratica forense, che prevede che la pratica deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, nonché tutta una serie di disposizioni deontologiche di indubbio valore, tra le quali la riservatezza, segretezza e direi anche e soprattutto l'aggiornamento professionale. Tutti questi principi sono forse racchiusi in un'espressione di Aldo Casalenuovo, che fu appunto presidente del Consiglio Nazionale Forense negli anni 70, che intervenendo proprio in relazione alla carriera dei giovani avvocati affermava: l'ingresso nella grande famiglia dell'avvocatura è consentito non soltanto ai cittadini che, all'indispensabile titolo di studio e alla preparazione dimostrata negli esami introduttivi, posseggono il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, talché l'ordine possa davvero esprimere un concentrato di purissima nobiltà etica, di limpide adamantine personalità, protese in una superiore concezione di probità e di fede al servizio di un ideale di altruismo, di verità e di giustizia. Questo per richiamare l'attenzione sul fatto che la scelta proprio nei confronti dell'attività forense deve essere una scelta particolarmente sentita, deve essere quindi congeniale a quello che è anche il proprio carattere e i propri valori. Ma poi, una volta che si è scelto in realtà questo tipo di strada, si pongono immediatamente, concretamente, una serie di altre scelte poi pratiche. Innanzitutto la scelta della materia da studiare, da approfondire, quindi conseguentemente poi sarà lo studio, quindi se in diritto penale si voglia specializzarsi, o in diritto civile, in diritto amministrativo, in diritto commerciale. Ancora il settore precipuo, altra scelta che si vuole approfondire all'interno di ciascuna materia. Quindi ad esempio nel caso del diritto commerciale, se societario, se fallimentare, soprattutto se lo stesso debba avere oppure meno dei riflessi sotto il profilo internazionale, perché oggi insomma ci sono anche moltissimi studi, soprattutto al nord, ahimè, che approfondiscono questi profili. Ancora lo studio legale, dove andare, e infine anche il foro, che deve essere un concetto ben distinto, diciamo, dallo studio legale stesso. Ebbene, un consiglio che do subito è quello di non lasciarsi condizionare in queste scelte da un po' il percorso formativo universitario e soprattutto dal piano di studi che oggi già al secondo anno dell'università siamo chiamati a scegliere, perché si tratta di scelte che i ragazzi fanno in realtà troppo presto e quindi anche l'argomento della tesi, anche la stessa tesi in realtà non deve essere un può sicuramente essere, ma non in maniera assoluta, essere un elemento che indirizzi in maniera definitiva la scelta professionale del giovane. Quindi in quest'ottica si impone al giovane di compiere un'attività di indagine, anche di colloqui, il più possibile con studi professionali, in modo tale da avere le idee il più chiaro possibile, e soprattutto colloqui che poi tendono ad affrontare profili pratici, quali ad esempio vanno dal tipo di contenzioso che viene trattato dallo studio, il ruolo che si andrà a ricoprire, le prospettive di carriera, la struttura interna, i profili retributivi e così via. E poi una scelta particolarmente oculata si impone anche per evitare un successivo trasferimento durante la fase della pratica del biennio. Ciò è consentito, lo sappiamo tutti, è possibile che il giovane cambi il proprio avvocato, ma cambiare il proprio avvocato significa in realtà cambiare molte cose. Significa cambiare innanzitutto l'ambiente lavorativo e quindi le relazioni interpersonali, ma significa anche poi eventualmente cambiare tutte le proprie tecniche argomentative, quindi il modo tecnico di compiere un atto, di svolgerlo, chiaramente adeguarsi ai parametri forniti, suggeriti dal nuovo studio. In quest'ottica sempre si spiega un po' l'esperienza che io vorrei riportare presso l'Avvocatura dello Stato, perché è un'esperienza un po' sui generis, che va bene per quei praticanti che vogliono approfondire un numero un po' più ampio di settori professionali. Io ho un curriculum e soprattutto una vita di studi prettamente civilistici. Ciò nonostante sono stato chiamato ad aprirmi in una serie di circostanze a seguire cause di rilevanza di diritto amministrativo, pensiamo alle fondazioni di origine bancaria, soprattutto recentemente discussa, ma soprattutto di diritto comunitario. Pensiamo ad esempio alla mancata o inesatta inosservanza delle direttive comunitarie. Oggi il problema concerne prettamente i profili degli specializzandi in medicina, questo è il tema più caro oggi, ma anche di diritto civile, ad esempio ci sono diverse cause, come ad esempio il profilo della responsabilità civile dei giudici della Suprema Corte di Cassazione per omesso rinvio pregiudiziale senza l'articolo 234 del Trattato CE. E anche nell'ambito dello stesso diritto civile in realtà si spazia da un settore all'altro, quindi una pluralità di esperienze all'interno di uno stesso studio. Ma come si entra in questa avvocatura? Accanto a un'avvocatura generale dello Stato, a Roma si articola su tutto il territorio nazionale una rete di avvocature distrettuali che hanno sedi presso le corti, dove vi è sede la Corte d'Appello in ogni regione, quindi nel caso di specie in Campania, sia a Napoli sia a Salerno. Tutte le indicazioni eventualmente utili che prevedono tecnicamente le potete rinvenire proprio sul sito www.avvocaturastato.it. Brevemente vi segnalo che solitamente, poiché ogni avvocatura ha diciamo una procedura d'ingresso regolata da disposizioni interne fondate sull'autonomia di ogni struttura, in linea di massima c'è da presentare un curriculum studiorum in relazione alla propria carriera universitaria, il voto di laurea, viene stilata una graduatoria, sulla base di questa vengono ammessi in relazione ai posti disponibili determinati da ciascuna avvocatura i praticanti e si viene assegnati ad un avvocato che avrà la pazienza, diciamo, di seguire il cammino del giovane praticante per il biennio. Quali sono le attività principali in avvocatura? Due sono essenziali, e questo vale un po' per tutte le pratiche. Ci si riferisce alla partecipazione attiva all'udienza, almeno una volta a settimana nel caso dell'avvocatura, e sempre nel caso dell'avvocatura sotto la guida di procuratori dello Stato, che sono un po' dei giovani avvocati dello Stato. E una cosa c'è da segnalare, che forse a differenza degli altri studi professionali, in avvocatura si è chiamati da subito ad assumersi una grande responsabilità, perché a causa della notevole mole di contenzioso che ha anche odierno, molto spesso ai giovani viene dato il compito di seguire attivamente, personalmente, le cause in udienza, quindi una pluralità di cause, e quindi anche intrattenere rapporti con le controparti, eventualmente i CTU dove siano stati nominati e così via. E l'altra attività fondamentale è quella della redazione frequente ed analitica di atti e di pareri, che vengono poi sottoposti al vaglio, diciamo in qualche modo, a questa correzione da parte del proprio avvocato, che sono destinate a tutelare le posizioni delle amministrazioni pubbliche tutelate. Roma forse offre qualche vantaggio in più, perché dà la possibilità di seguire cause anche a livello comunitario, come ho detto prima, quindi eventualmente di seguirle anche dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee o ancora Corte dell'Uomo e poi anche chiaramente in Cassazione, Consiglio di Stato, oltre le autorità giudiziarie di primo grado e Corte d'Appello. In questa attività si richiede uno studio particolarmente attento, forse su questo va spesa una parola, che è un po' diverso chiaramente da quello tradizionale, è un po' simile a quello della tesi, cioè quando bisogna preparare un atto bisogna approfondirlo attentamente in tutti i suoi particolari, quindi si richiede un'opera di studio sia a livello monografico o comunque di dottrina, soprattutto di riviste e anche di consultazione delle banche dati online, quindi giurisprudenziali. L'avvocatura fornisce tutti questi strumenti, o comunque altrimenti tocca un po' al giovane recarsi nelle biblioteche. A Roma ci sono le fornitissime biblioteche della Cassazione o quella della Camera dei Deputati. Peraltro devo dire una cosa, che in realtà la vita del praticante non è fatta poi solamente di uno studio finalizzato alla redazione degli atti, perché ci si rende subito conto che un po' anche l'avvocato ha bisogno di confrontarsi con il giovane, col giovane praticante, perché ha bisogno di confrontarsi con le nuove generazioni, che sono un po' portatrici di conoscenze nuove, un po' più recenti sicuramente, e quindi si chiederà continuamente questa assistenza, di intervenire. È per questo motivo che io comunque consiglio di continuare in qualche modo gli studi, sia seguendo delle scuole professionali, che sono indispensabili, perché stare dietro a tutta, diciamo, l'evoluzione giurisprudenziale o comunque della dottrina è molto difficile, e quindi dà un po' una mano seguire una scuola, e poi ritagliarsi anche uno spazio quotidiano da dedicare allo studio di carattere personale, che non necessariamente coincide spesso con quello del lavoro e che comunque dà la possibilità di presentarsi sempre pronto di fronte alle richieste del proprio dominus. Un ultimo tipo di attività, sempre in avvocatura, diciamo che consiste in sono una serie di attività, diciamo, meramente collaterale ed eventuale, dipende dalla disponibilità che si offre ai ragazzi, ed è data la possibilità di partecipare alle udienze maggiormente significative e davanti alle autorità, diciamo, giurisdizionali forse un po' più autorevoli, ancora di partecipare a lavori, a progetti di studio per le amministrazioni pubbliche. Nel mio caso è stata data la possibilità di lavorare al disegno di legge della riforma costituzionale, l'ultima, per il Ministero della Funzione Pubblica, atteso specialmente il collegamento che c'è da ultimo con il Ministro, che è l'avvocato Mazzella, che è l'Avvocato Generale dell'Avvocatura, appunto. E poi ancora un'altra cosa, per chi ha intenzione di approfondire i propri studi, è data la possibilità di fare pubblicazioni, quindi in redazione di saggi e di note, di commenti giurisprudenziali, in una rivista. Tra l'altro è anche alla Camera dei Deputati questa rivista proprio dell'Avvocatura dello Stato. A questo punto vorrei chiudere l'intervento con qualche osservazione critica che in qualche modo cerchi di spronare, diciamo, i collegi, gli ordini professionali, soprattutto in materia forense, dei quali spero possano giovarsi poi i futuri praticanti. In primo luogo è stato segnalato già nel corso del dibattito l'esigenza di una retribuzione, di un compenso chiaramente proporzionato alla qualità e quantità del lavoro professionale, perché anche quello dei praticanti lo è, che si presta a favore dello studio. Questo è un elemento essenziale, ma non è tanto solamente per ragioni di gratificazione professionale. Questo già interviene, l'idea di un piccolo stipendio, di un compenso, già interviene nella scelta, nella fase prodromica, quella della scelta. Cioè io scelgo un determinato studio anche in relazione a questo parametro, cioè il tipo di compenso che mi viene offerto. A Milano, a Roma, i praticanti hanno un compenso adeguato, notevole, direi. È vero che il costo della vita è più elevato, però insomma bisognerebbe pensarci. Per quanto riguarda invece le scuole professionali, c'è da dire che vedo in realtà un doppio binario, cioè tra le scuole professionali organizzate dai consigli dell'ordine e quelle organizzate dall'università. Ebbene, ritengo al contrario che più che far operare queste due scuole in modo concorrenziale fra loro, sarebbe opportuno fare in modo che le attività dell'uno andassero a integrare le attività dell'altro, in modo tale da colmare vicendevolmente le reciproche lacune, perché ce ne sono ed è, credo, una comune opinione. Io non ho esperienza personale perché per me è incompatibile. Io sto terminando un dottorato di ricerca ed è incompatibile con le scuole professionali, però molti amici avvertono una serie di disagi o nell'uno o nell'altro, quindi forse creare un sistema unitario sarebbe preferibile, un po' come a Roma c'è per la scuola notarile, per dire l'Anselmi, che prevede, dove si è previsto il primo anno della scuola universitaria, quindi si svolge verso la Sapienza, la LUIS o l'università prescelta, il secondo anno si svolge quindi con lezioni tutti i giorni presso l'Anselmi stessa. Un'altra osservazione: per garantire la massima mobilità, diciamo, ai giovani praticanti, anche a loro, cioè estendere tutta la disciplina che poi è di origine comunitaria, quindi in qualche modo dovrebbe vincolarci, anzi deve vincolarci, quindi evitare tutte le pratiche burocratiche dirette ad esempio a cambi di residenza, laddove dei giovani vogliono ad esempio provare l'esperienza di più studi professionali, quindi evitando di cambiare continuamente residenza, e quindi estendere le norme sulla libertà di stabilimento e di esercizio della professione di carattere comunitario. In udienza, un altro consiglio, e qui mi rivolgo al Consiglio di Napoli, in modo tale che la voce possa arrivare un po' a tutti gli altri, perché non estendere, ad esempio, il libretto informatico che è stato recentemente adottato a Foggia, presso il Consiglio dell'Ordine di Foggia, eviterebbe, insomma, anche qui una serie di pratiche burocratiche. E poi un ultimo riferimento vorrei fare in relazione alla riforma dell'esame di abilitazione per l'iscrizione nel registro degli avvocati. Non è stata affrontata oggi la questione fino ad ora. Da quest'anno è entrato in vigore il sistema del sorteggio, che prevede la correzione degli elaborati presso Consiglio dell'Ordine di un'altra Corte di Appello, quindi distinta da quella dove si è fatta la pratica originaria. Ebbene, non credo che il sistema funzioni perfettamente per questi motivi. Io credo che se la razza della riforma va rinvenuta un po' nell'esigenza di assicurare un'uniformità di uguaglianza nei metodi e nei parametri valutativi propri della fase della correzione degli elaborati, volendo evitare delle forti, anzi direi nette, diciamo, divergenze tra i risultati, ad esempio, dei consigli dell'ordine degli avvocati di Napoli, 100%, Roma quest'anno il 38%, Milano il 19%, Venezia il 9%, per dire. In realtà il fatto di aver portato solamente questa è la correzione degli elaborati fuori, non è che abbia risolto prettamente il problema. Resta incertezza, uno, sul ruolo degli ispettori ministeriali, ancora, che è formale e credo sia praticamente vanificato. L'anno scorso ne è stata una dimostrazione. Ancora, in relazione proprio strettamente al sorteggio del foro, vorrei dire che un simile metodo difficilmente potrebbe scoraggiare taluni commissari dall'offrire, cosa che si è sempre fatto, dei suggerimenti in sede redazionale e compilativa nel corso dell'esame, con la conseguenza di determinare una persistente situazione di disparità di trattamento tra tutti gli aspiranti avvocati. Lo svolgimento della prova, infatti, risulterebbe essere variabile da corte a corte, a seconda dell'orientamento osservato dai diversi commissari, ossia se l'assistenza di quest'ultimi durante le prove concorsuali sia stato ispirato principalmente a canoni restrittivi, ovvero a canoni più o meno elastici. Del resto, un'altra cosa, col mutamento della sola sede di correzione degli elaborati non si scongiura il pericolo dell'adozione di criteri valutativi differenti anche nel corso della prova orale, i quali poi vanno a incidere concretamente sulla propria individuazione di quello che è il programma da portare concretamente in sede di discussione orale. Quindi sarebbe stato preferibile una scelta forse un po' più radicale, che avrebbe portato al mutamento radicale per tutto l'iter concorsuale, quindi del foro. Vero è che un simile sistema avrebbe creato una serie di disagi per noi stessi ragazzi, perché chiaramente avremmo dovuto sostenere le spese di trasferimento e di soggiorno in una differente residenza, però forse tutto questo disagio sarebbe stato compensato dalla consapevolezza della piena garanzia del rispetto del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Piace chiudere con le parole sempre del Bentini, quale proprio rivolgendosi agli avvocati, ai giovani avvocati, affermava: avanti giovani, a continuare il gran dialogo interrotto dalla morte. Ogni giornata ha la sua parola, e allorché la vita infuria e travolge di più, l'avvocatura ha da parlare più alto e più forte. La vita chiama e l'avvocatura risponde, e più straziante il grido, più eloquente ha da essere la parola che lo raccoglie. Grazie.